Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Non piace alla maggioranza del Nazionale l'iniziativa sul canone radiotelevisivo, unico fronte compatto al sostegno, l'UDC, il dibattito non ancora concluso. Da 15 a 17 anni il Consiglio degli Stati alza il limite di tempo per poter richiedere la libertà condizionale in caso di detenzione a vita. Toccherà al Nazionale ora esprimersi. Illegittimi respingimenti di richiedenti l'asilo alle frontiere tedesche. Il Tribunale Amministrativo di Berlino boccia la decisione del governo Merz, una misura contestata anche dalla Svizzera. Londra si prepara alla guerra. Il premier Starmer presenta uno dei più massicci piani di riarmo della storia recente del Regno Unito. Il problema principale? Trovare i fondi necessari. Fa suo ingresso in Parlamento l'iniziativa popolare 200 franchi bastano. Il dibattito ha preso la via ieri al Consiglio nazionale, ma terminerà solo la prossima settimana. Il testo chiede di ridurre il canone radiotelevisivo, attualmente di 335 franchi all'anno, e abolire la quota a carico delle imprese. E sembra essere per il momento sostenuto in maniera compatta solo dalla sua principale ideatrice, l'UDC. Da Berna, Anna Riva.
76 oratori distribuiti su 3 giorni. Basterebbe questo a rendere l'urgenza del dibattito. Ieri in Consiglio nazionale hanno cominciato a delinearsi i contorni dei due fronti, che vedono da una parte l'UDC affiancata da alcuni esponenti borghesi vicini agli ambienti economici, dall'altra il resto del Parlamento, il democentrista Benjamin Fischer. Vogliamo sgravare la popolazione e le economie domestiche. L'offerta della SRG-SSR continua ad allontanarsi dal suo compito centrale e si estende a livello di diritti sportivi, intrattenimento e nell'online. Si genera così una distorsione della concorrenza. Il testo, concepito da UDC, Unione Svizzera Arti e Mestieri e Giovani Liberali Radicali, sconcerta la socialista Brenda Tuosto. Andrebbero persi 750 milioni di franchi, la metà del budget della SRG-SSR. 2.500 posti di lavoro sarebbero soppressi, di cui oltre 500 nella Svizzera italiana. Una perdita enorme per la diversità del panorama mediatico. Non è ancora chiaro se scaturirà un controprogetto, anche se appare poco probabile, anche perché il Consiglio federale per la SRG-SSR ha già previsto tramite ordinanza un piano di risparmio. Il canone sarà ridotto gradualmente per passare a 300 franchi dal 2029 e aumenteranno le imprese esentate.
E vi segnalo che dell'iniziativa 200 franchi bastano si occuperà anche Modem, il nostro approfondimento in onda alle 8.30 su Rete 1. È la condanna più severa prevista dalla legge svizzera, la detenzione a vita. Ora il Parlamento la sta modificando per renderla ancora più dura. In che modo? Aumentando da 15 a 17 anni il lasso di tempo che deve passare prima che possa essere esaminata la libertà condizionale. E ciò nonostante le statistiche mostrino come la risocializzazione, cioè il reinserimento di ex detenuti nella vita civile e sociale, sia possibile. Da Berna, Alan Crameri.
Per parlare di codice penale, l'esperto più indicato è lo zurighese Daniel Josic. Lo insegna come professore all'Università di Zurigo e lo decide in quanto parlamentare al Consiglio degli Stati.
Lebenslängliche Freiheitsstrafe ist eigentlich ein Paradox.
Colpisce quindi quando usa il termine paradosso in merito alla detenzione a vita, visto che, ha spiegato in aula, non è per forza a vita. Infatti, dopo un determinato lasso di tempo, per i detenuti dal comportamento esemplare può essere esaminata la libertà condizionale, se la prognosi non indica rischi. All'unanimità, la Camera ha deciso che il primo esame sarà possibile al più presto dopo 17 anni di detenzione, 2 in più rispetto ad ora, in particolare per aumentare la differenza con la seconda pena più severa prevista dalla legge, la detenzione a 20 anni, che prevede un esame poco dopo i 13 anni. Il cambiamento sarà definitivo dopo il sì dell'altra Camera del Parlamento. Durante il dibattito c'è chi ha tentato invano di evitare il giro di vite a posteriori per chi già oggi è in carcere.
Diese Zahlen belegen, dass die Resozialisierung in aller Regel gelingt.
La risocializzazione è possibile, ha detto l'Urana Heidi Skragen, evidenziando che dei 41 condannati a vita liberati negli ultimi decenni, solo 2 hanno infranto di nuovo la legge e solo per infrazioni stradali. Più spesso però la risocializzazione viene giudicata impossibile. In quei casi parte l'internamento, che con la nuova legge potrà scattare più facilmente. L'internamento in sé non è una condanna, ma una misura di sicurezza. Nei fatti però si avvicina di più a ciò che comunemente si intende quando si parla di carcere a vita. Un altro paradosso.
Un investimento da 400 milioni di dollari per Microsoft in Svizzera. L'obiettivo del gigante tecnologico è quello di rispondere alla forte domanda della clientela in materia di intelligenza artificiale e dei cosiddetti servizi cloud. In redazione Johnny Canonica.
L'annuncio arriva direttamente da alte sfere. Da una parte Brad Smith, membro della direzione generale di Microsoft. Dall'altra il consigliere federale Guy Parmenin, il capo del Dipartimento federale dell'economia. Un annuncio riguardante un investimento da 400 milioni di dollari, 330 milioni di franchi al cambio attuale, che Microsoft farà in Svizzera, in particolare nei suoi centri di calcolo nelle regioni di Ginevra e Zurigo. La società tecnologica vuole in questo modo rispondere alla crescente domanda di servizi cloud e di intelligenza artificiale. Secondo Smith, l'investimento permetterà anche di migliorare le cooperazioni in Svizzera, ad esempio con la rete nazionale del Parco d'Innovazione, oltre a sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali a Ginevra. Da notare infine che quanto Microsoft investirà in Svizzera fa parte di una strategia di investimento che la società di Redmond, nello stato americano di Washington, sta attuando in tutta Europa e che punta ad aumentare del 40% la capacità dei suoi centri di calcolo nel nostro continente nei prossimi 2 anni.
Andiamo ora in Germania. È illegittima la pratica dei respingimenti di richiedenti l'asilo alle frontiere introdotta lo scorso mese dal nuovo governo Merz. Lo ha sentenziato ieri il Tribunale Amministrativo di Berlino. Contro queste misure avevano protestato anche molti governi dei paesi limitrofi alla Germania, compreso quello svizzero. Da Berlino, Walter Raue.
A rivolgersi alla Corte Amministrativa di Berlino sono stati 3 cittadini somali, arrivati in Germania lo scorso 9 di maggio a bordo di un treno proveniente dalla Polonia. Alla stazione di confine di Francoforte sull'Oder avevano avanzato poi richiesta di asilo politico, ma vennero ugualmente respinti dalla polizia di frontiera tedesca e rimandati indietro in Polonia. Dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione, 4 settimane fa, la Germania aveva ripristinato i controlli alle frontiere, annunciando anche il respingimento dei migranti che avevano già avanzato richieste di asilo in un altro paese dell'area Schengen o di quelli che prima di mettere piede in Germania erano transitati attraverso un paese sicuro. Questa prassi è stata ora giudicata come illecita. Nella sentenza emessa ieri dal Tribunale di Berlino i giudici hanno messo in chiaro che il Trattato di Dublino obbliga gli stati ad esaminare caso per caso tutte le richieste di asilo presentate nei loro paesi. Solo dopo una presa in esame dei singoli casi può eventualmente avvenire un respingimento dei richiedenti asilo e anche in questo caso però solo nel paese competente e non semplicemente alla frontiera. Per il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt la sentenza di ieri rappresenta una pesante sconfitta. Il ministro cristiano sociale aveva fatto della lotta e della limitazione all'immigrazione clandestina il suo cavallo di battaglia. In una prima reazione Alexander Dobrindt ha fatto però sapere ieri di voler continuare con i respingimenti alle frontiere. La sentenza del tribunale riguarderebbe secondo lui solo i casi specifici dei 3 somali, non però i respingimenti nel loro insieme.
È uno dei più massicci piani di riarmo previsti dal Regno Unito nella sua storia recente. Lo ha presentato ieri il premier Keir Starmer, indicando come minacce possibili un attacco della Russia, ma anche le mire espansionistiche della Cina. Una nuova strategia militare che però si scontra con la necessità, per realizzarla, di stanziare finanziamenti plurimiliardari. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Il mondo è cambiato e ora la linea del fronte di guerra è qui. Da noi. Ha dichiarato così ieri il premier britannico Starmer presentando una revisione totale del sistema di difesa nazionale britannico. È finita la pace relativa post guerra fredda, ha detto Starmer, e la Russia di Putin potrà attaccare un paese NATO nei prossimi 2-3 anni. E poi c'è la Cina, sempre più minacciosa sullo sfondo. Per questi motivi Londra ha deciso di lanciare un piano di difesa che è il più grande e complesso degli ultimi 150 anni. 12 nuovi sottomarini a propulsione nucleare e poi ricorso alle tecnologie più avanzate come l'intelligenza artificiale, raggi laser, riammodernamento delle testate nucleari, droni e così via. Si prevede perfino un'eventuale mobilitazione dei cittadini. Il presidente Trump non vuole più accollarsi le spese della difesa dell'Europa e Londra ha deciso di fare da sé. Ma dove troveranno i finanziamenti, si chiedono i verdi e i pacifisti. I Tory si dicono che è tutta una farsa e occorrerà invece passare al più presto, per la difesa, al 3% del prodotto nazionale lordo, mentre i laburisti rispondono che lo faranno, sì, ma tra 9 anni. Ma saranno ancora al potere? Il Times è sarcastico. Reeves, la ministra del Tesoro, commenta il Times, dovrebbe scrivere a Putin: «Scusi, siamo un po' corto di denaro. Potrebbe gentilmente non attaccarci adesso?»
È scattata ieri in Svizzera un'esercitazione che per tutta la settimana vedrà coinvolti esperti ed elicotteri provenienti da 5 paesi europei. L'obiettivo è misurare la radioattività al suolo, un'opportunità per allenare la collaborazione in caso di emergenza. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Un super puma delle forze aeree svizzere, al suo fianco un mastodontico elicottero arrivato dalla Cechia e poi i mezzi da Germania, Francia e Lituania. Punto di partenza l'aeroporto militare di Dübendorf, coinvolti un centinaio di persone tra piloti ed esperti di radioattività. A dirigere la squadra svizzera Cristina Poretti della Centrale Nazionale d'Allarme. L'obiettivo, spiega, confrontare le procedure di misurazione, ma non solo.
Da quando è cominciata la guerra in Ucraina anche lo scambio con i nostri partner internazionali è ulteriormente aumentato, non solo in Europa ma anche con i nostri colleghi americani, e queste esercitazioni ci danno anche la possibilità di testare insieme questi processi.
5 diverse esercitazioni, da Thun a Frauenfeld, con gli elicotteri che voleranno a bassa quota, a 90 metri dal suolo, per tracciare assieme mappe di zone estese, cercare sorgenti di radioattività naturali o artificiali. Esperienze preziose in caso di emergenza, spiega ancora Cristina Poretti.
Il caso reale sarebbe per esempio un rilascio di radioattività che può avvenire in Svizzera o anche all'estero, che però poi arriva in Svizzera, e poi dobbiamo velocemente chiarire la situazione radiologica.
Più squadre internazionali significano una mappatura più rapida, e da quest'anno al gruppo si è aggiunta la Lituania.
Because we have in neighbor countries very close,
che sta ancora affinando le sue procedure fondamentali, secondo il caposquadra Julius Tiliukas, vista la vicinanza agli impianti nucleari in Bielorussia e Russia, ma anche ai rischi che sotto forma di bomba o incidente nucleare potrebbero presentarsi in Ucraina.
In Corea del Sud si sta votando per scegliere il nuovo presidente. Le elezioni anticipate sono state innescate dalla grave crisi politica vissuta dal paese asiatico lo scorso dicembre. Prima il tentativo dell'ormai ex presidente Yoon di far approvare la legge marziale, poi la sua esautorazione. Ad affrontarsi il candidato dell'opposizione di centro-sinistra, dato per favorito, contro un fedele di Yoon del partito di destra. E con il nostro ultimo contributo ci occupiamo della nuova eruzione che ha visto protagonista l'Etna in Sicilia, un fenomeno spettacolare ma che per il momento ha avuto conseguenze contenute. Gli aggiornamenti con Alessandro Braga.
La notte è trascorsa tranquilla, la protezione civile sta continuando a monitorare la situazione dopo la forte eruzione di ieri che ha fatto crollare una parte del cratere del vulcano. L'altissima colonna di fumo, circa 5 km, continua ad essere visibile da grande distanza, ma al momento non vengono segnalate nuove criticità. L'attività del vicino aeroporto di Catania è regolare dopo che ieri in serata l'allerta per eventuali problemi dovuti alla situazione del vulcano è stata abbassata a gialla. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un'attività così intensa non si registrava da almeno 4 anni abbondanti, dal febbraio del 2021. Il fenomeno esplosivo, secondo gli esperti, si starebbe lentamente spegnendo, anche se ipotizzano che potrebbe ripetersi a breve, pur restando cauti sulle tempistiche. È imprevedibile, dicono dall'osservatorio che monitora l'attività dell'Etna. Nella giornata di ieri l'attività eruttiva si è trasformata in una vera fontana di lava, col tremore che è lentamente aumentato, così come la nube di fumo che a un certo punto della giornata ha raggiunto i 5 km di altezza. certezza. Dalla protezione civile regionale questa mattina non si segnalano preoccupazioni, dopo che ieri numerosissimi turisti presenti nella zona sono stati fatti evacuare. Nelle prossime ore sotto osservazione restano, se non si dovessero ripetere episodi eruttivi importanti, le correnti aeree sopra la zona, che rischiano di spostare la colonna di fumo su territori abitati, e in particolare verso l'aeroporto di Catania, con ripercussioni sul traffico aereo.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.